Bene. Allora, il titolo di questo seminario è Interazione avanzata su web dai plugin IaaS. Allora, il titolo diciamo che non l'abbiamo cambiato nell'ultimo anno, è stato riproposto questo. In particolare ci concentreremo più sugli aspetti più innovativi tipo IaaS che sui plugin. L'idea è che vorrei andare un po' velocemente su alcune spiegazioni tecniche su come funziona questo. Probabilmente avete avuto in altri corsi, se non l'avete avuto dovete però sapere, altrimenti non possiamo passare alla seconda parte del seminario. E quindi capire che cos'è un'applicazione web, come funziona, che cos'è una rich internet application, quali tecnologie esistono oggi per fare rich internet application, che cosa sono i mashup e tutti i problemi di interazione legati a questo. Okay? Quindi i problemi di interazione li vedremo man mano che spieghiamo, ma poi ci focalizzeremo solo su quelli alla fine, cioè fermo un riepilogo un po' qui. Allora, io su queste slide provo ad andare un po' velocemente, se avete problemi perché non capite le cose mi fermate, se è tutto chiaro. Come funziona internet? Dire, come funziona il web e il protocollo HTTP, ma in linea molto generale, qui non, questo non è un corso in cui vogliamo approfondire gli aspetti tecnici, no? Ma quanto i metodi di interazione. Quindi, in linea molto generale, ogni volta che uno guarda una pagina web ha un client, che è il suo browser, e questo client si connette a un web server, e il web server riceve dal client, dal browser, alcune informazioni. Un'informazione è la URL vuol dire Uniform Resource Locator, cioè l'indirizzo che identifica univocamente una risorsa del web server, quindi una pagina web, nel caso tradizionale, diciamo, come era il web del 93, quindi 15 anni fa, voi stavate all'elementare, non lo so, no? All'elementare, nel 93, perfetto. Io mi stavo laureando, dico, quindi per me è nuova storia, per voi forse è una cosa che c'è sempre stata, no? Tipo per me l'automobile c'era, quando ogni età, non lo so, però c'era quando sono. Il web server all'inizio era fatto così, cioè io con il browser andavo sul web server dell'Università della Sapienza, c'erano pochissimi a quell'epoca, e chiedevo una particolare pagina, quindi la risorsa che il web server mi sapeva restituire era una pagina. Come funzionava? Mandavo la richiesta, insieme alla URL mandavo alcune informazioni su che tipo di browser usavo, che lingua era impostato il mio browser, eccetera. Il server poteva usare o no queste informazioni, e il server che cosa faceva? Prendeva nel suo file system un file HTML e me lo restituiva come risposta. Il mio browser aveva tutt'oggi un interprete dell'HTML che sa leggerlo e sa fare il rendering, cioè mostrare la pagina così come deve essere mostrata in base a quelle indicazioni scritte nell'HTML. L'HTML non è un linguaggio imperativo che dà dei comandi al browser, no, è un linguaggio descrittivo, no? Che dice qui ci va un titolo grassetto, qui c'è un paragrafo, qui c'è una tabella e così via. Tutte le cose il browser le puoi incrementare nel modo che preferisce, e in parte rispettando quello che l'HTML dice, in parte no, insomma, c'è una certa flessibilità. Una cosa si dice è che se io cambio dimensione della finestra della pagina mostrata, i caratteri vanno a capo, come il browser decide, quindi il server non si occupa di queste cose. Un passo avanti è stato dire, beh, il web server per restituirmi questa risorsa, questa pagina HTML, in realtà potrebbe non prendere un file statico memorizzato sulla disk, ma potrebbe utilizzare un interprete, questo PHP per esempio è un linguaggio, e quello è l'interprete del linguaggio PHP, e questo interprete legge un file PHP che in realtà è un programma, e questo programma è quello che costruisce il file HTML da restituire. Quindi questo programma costruisce il file HTML e lo può costruire ogni volta diversamente in base ad alcune condizioni esterne, tipo che ore sono, le informazioni ricevute con la richiesta e altre informazioni qua. Estensione, quindi la pagina web cambia di volta in volta, cioè io la guardo oggi è una cosa, la guardo domani è un'altra, la guardo da un altro computer con un altro browser è un po' diverso. Ancora più potente è diventata la cosa quando è stato possibile introdurre legare l'interprete del linguaggio anche a un database, e quindi nel programma PHP ci possono essere delle richieste per un database server, un database management system, che può salvare alcune informazioni o prenderne altre informazioni e quindi costruire la pagina dinamicamente in base alla richiesta che ha ricevuto, all'utente che l'ha fatta. Notate che esempi di questi sono www.repubblica.it, no? Io vado a vedere una pagina, quella pagina generalmente è dinamica, cioè viene creata al momento partendo da lì. Quindi la database guarda l'elenco delle notizie correnti, e, cioè guarda, fa una testa, estrae le notizie correnti, che può però trovare inserito nella database con il programma, e il linguaggio, il programma PHP che costruisce per esempio la home page di Repubblica le impagina, diciamo, dando un formato a quell'HTML in modo tale che il browser parte poi impaginare nel modo corretto, questo file viene mandato al browser che le mostra. Questa è, diciamo, la cosa più semplice. Poi adesso vedrete andando avanti quanto le cose poi sono complicate. Tenete presente che fino a questo punto che in realtà la comunicazione HTTP, cioè il protocollo che intende tutto questo, no? Per fare tutto questo appoggio, che indica Hypertext Transfer Protocol, è un protocollo stateless. Sapete che vuol dire? Vuol dire che non mantiene lo stato della comunicazione ad ogni richiesta. Cioè, se io con il mio browser guardo 15 pagine del sito della Repubblica cercando articoli e così via, ogni richiesta che faccio col server la vede come una nuova richiesta che viene da un nuovo browser, non c'è niente che dice questa è la richiesta successiva, la richiesta precedente, eccetera. Quindi mantenere lo stato della comunicazione fatta da un utente con il web server è una cosa piuttosto complessa che va gestita dal web server in qualche modo, cioè non è supportata dal protocollo stesso, il web server deve trovare dei metodi per gestirla e poi vediamo quali sono. Che cosa posso fare anche? In realtà fino adesso, come vedete, fino adesso tutta la, diciamo, il lavoro principale è fatto dal web server e il browser si limita soltanto a fare il rendering della pagina, no? In realtà se voi pensate al server di Repubblica, tutti quelli che oggi si stanno connettendo alla Repubblica, c'è una potenza di calcolo diffusa molto più forte della potenza di calcolo del server di Repubblica e quindi potrebbe essere sfruttata. E in effetti viene sfruttata con il cosiddetto HTML dinamico, cioè per esempio con l'uso di linguaggi come il JavaScript. Cioè uno può inserire dentro il file HTML degli script, cioè dei veri programmini scritti in un linguaggio che per esempio è JavaScript, ma ce ne sono tanti altri. Questi programmi vengono eseguiti dal browser quando la pagina viene caricata. Quindi questi programmi possono far aprire dei layer, se tu fai mouse over su un link, oppure possono fare il controllo di un form prima di inviarlo e dire no, non hai riempito questi campi, eccetera. Cose all'inizio semplici, cioè quando si è cominciato a fare l'HTML dinamico a cavallo del 2000, forse un po' prima, 97-98, i programmini erano molto semplici, c'erano task molto semplici. Adesso la parte dinamica, quindi la parte che richiede sul browser, è sempre più complessa. Vi farò vedere delle applicazioni che sono fortemente basate su ciò che c'è di dinamico e quindi su ciò che è delegato al browser, e questo il browser oggi deve essere più potente, ma in realtà anche i PC personali sono diventati più potenti, quindi tutto quadra in certo senso. Quindi rilevando lato server file statico stateless, lato client visualizzazione e poi un po' di interazione. Allora, intanto c'è un'interazione basata sul fatto che il protocollo è un protocollo fondato sull'ipertesto, no? Il fatto che io fa un link, posso cliccare e andare a prendere un'altra risorsa, magari su un altro server. Questa è la cosa fondamentale dell'interazione sul web, no? Sulla quale si basa da 15 anni. Il fatto che posso creare delle pagine HTML che sono effettivamente dei form, cioè dei moduli che l'utente dovrà riempire. questi form hanno dei widget, cioè il form è composto da tanti campi, ogni campo può essere tipo diverso, no? Nel radio button, cioè quei bottoncini rotondi che se è premuto uno non può essere premuto l'altro, oppure ci sono le checkbox, quindi sai due quadratini che puoi spuntare, oppure le select, che sono quelle liste che si aprono a tendina, no? E puoi scegliere una voce, cioè le select multiple, che sono delle liste che dalle quali posso scegliere più voci, e così via. Ci sono tanti widget. Quindi un altro aspetto importante dell'interazione, questo c'è da sempre sul web, cioè fin dal 93, dall'inizio, è basato sui form, quindi sull'interazione con i form. Poi con il JavaScript e con la dinamicità della pagina web sul client è stato possibile fare delle semplici animazioni, per esempio il rollover, cioè questi menu che si aprono e si chiudono, oppure il controllo dei dati dei form, così via. Nelle pagine dinamiche, cioè quello che diciamo prima, pagine che vengono costruite dal server ogni volta che l'utente le chiede in base alle informazioni che serverà dalla richiesta e nel suo database, le pagine dinamiche diciamo come input prendono appunto, oltre a queste informazioni di lingua, IT, tipo di browser, anche le informazioni che l'utente passa nella sua richiesta. E queste informazioni non sono soltanto quelle che il browser passa ad ogni richiesta, per esempio il tipo di browser oppure la lingua, ma anche alcune che sono specifiche per quella particolare richiesta. E voi lo vedete se per esempio andate su Google e per esempio su Google cerchiamo, qui come vedete su Google abbiamo un form, quello lì è un form, no? Fatto soltanto da due widget, un campo di testo e un bottone, a parte ci sono quelle del button, insomma. E qui possiamo cercare per esempio dipartimento, supponiamo. Se premo cerca, io sto inviando al server di Google una richiesta che mi fornirà poi una risposta. La richiesta deve contenere questa parola dipartimento che io sto cercando. E il formato della richiesta è nel caso di Google è il formato GET, si chiama, in cui la richiesta viene collegata alla URL. Allora vedete la URL come è fatta, cioè il nome del server www.google.it preceduto da HTTP, che è il protocollo. Se vado da quello si dice professore, ma facciamo tutto questo, preceduto dal protocollo. E poi seguito da questo punto interrogativo, dice bene, questa è una richiesta di tipo GET. GET vuol dire che faccio una richiesta che ci permetterà di fornirmi delle informazioni. Quindi non cambierò lo stato del server con una richiesta GET, ma semplicemente vado a chiedere delle informazioni al server. Faccio GET vuol dire prendere in inglese, no? Allora il punto interrogativo indica proprio questo, e lì ci sono una serie di parametri separati tutti dalla e commerciale, quindi tra il punto interrogativo e la prima e commerciale c'è il primo parametro, vedete che dice HL uguale T, che vuol dire HL è la lingua in cui sto facendo la richiesta, è l'italiano. Quindi probabilmente mi risponderà il server con tutte le pagine in italiano che contengono la parola dipartimento, no? Poi e commerciale Q sta per query, cioè è effettivamente ricerca che sto facendo, uguale dipartimento, ma è quello che ho scritto io. Quindi è il parametro che sto passando al server. E poi c'è BTNG, vuol dire il bottone che è premuto, il bottone cerca, io ho premuto il bottone cerca. E poi c'è end meta uguale e non c'è nessun valore per questa variabile meta. Quindi sto passando quattro parametri al server, secondo questo formato che è. E il server in base a questi quattro parametri andrà sul database e dirà select di tutti i documenti che contengono la parola dipartimento, li trova e costruisce questa pagina HTML e la invia un file HTML al browser, il browser lo mostra in questo modo. Pardon. Adesso esiste un altro metodo che si chiama metodo POST, e la differenza dei due metodi è questa. Il metodo GET è pensato per fare richieste al server che non modificheranno lo stato del server. Il metodo post invece è pensato per fare richieste che modificheranno lo stato del server. Un esempio è questo: se mi iscrivo a un facile servizio su internet, per esempio apro una nuova casella di posta elettronica, devo mettere i miei dati, no? Emanuele Panizzi, eccetera. Sto riempendo un form, generalmente quel form viene inviato con il metodo post. Il metodo post mi invia sempre coppie di parametri, fatti da nome, parametro, valore, come era Q, documento, oppure HLT, no? Però li invia non nella URL, ma li invia in un pacchetto di dati che è associato alla richiesta. Il server che riceve questi dati può diciamo memorizzare questi dati nel proprio database, o processarli come vuole, no? Nel proprio database. Ora, tutto questo è vero fino a un certo punto, nel senso che se io sono un server poi posso decidere di fare quello che voglio, cioè il metodo post o il metodo get, no? Quindi questo è un criterio generale. Però è anche vero che quando io ho fatto la mia richiesta su Google, sì, non ho modificato esattamente l'indice di Google sulle pagine che contengono la parola divertimento, però magari ho modificato un altro database nel quale Google ha segnato che c'è stata una persona in più che ha richiesto divertimento, no? E poi potremmo andare a vedere su quel database quante volte viene richiesto divertimento ogni anno, che ne so. Quindi io ho fatto una richiesta get, ma in realtà ho fatto una modifica sullo stato del server. Come viene gestito lo stato del server? Beh, viene gestito con il database, quindi ogni richiesta può fare una modifica al database, insomma, e ogni mia richiesta può fare una modifica. Pensate quando leggo la posta elettronica via web, lo fate vedere il fatto, ma ci avete mattato via web. Che fate voi? Aprite la pagina e trovate tutti i link di tutte le mail da leggere. Cliccate su un link, state facendo una richiesta in realtà. E arriva la pagina con il testo della mail. Bene, questa richiesta, che era una guest che faceva prendere la mail, il numero e cioè un tipo della mail, in realtà oltre a mandarvi questa mail senza modificarla, registra sul database il fatto che quella mail l'ho letta. Quindi se poi torno alla home page ritrovo quella mail non più evidenziata, non più in grassetto, ma magari non. Okay. Posso gestire anche lo stato dell'utente, cioè posso provare mediante il database a ricordare quello che l'utente fa nelle varie richieste che fa al server. Quindi se dico, se l'utente legge prima una mail, poi ne cancella un'altra, poi fa una serie di operazioni su questa pagina di lettura della posta elettronica di web, nel database possiamo memorizzare quello che l'utente sta facendo per permettere per esempio alcune operazioni come l'undo. Supponiamo che io voglio archiviare un messaggio in una cartella, dopo che l'ho fatto, se il server ricorda l'operazione che ho fatto, mi può permettere di fare undo, cioè di dire con un bottone, tramite un bottone, fare una nuova richiesta che dice fai undo dell'ultima operazione, e quella cosa che ho archiviato in una cartella viene rimessa nella inbox, quella mail viene rimessa nella inbox. C'è solo un problema per questo. Su che cosa mi baso per sapere se l'utente che mi fa la richiesta è sempre lo stesso? Cioè, una volta che io entro, per esempio, nel mio sistema di posta elettronica, metto la mia username e password, no? Faccio una richiesta mandando username e password, il server mi riconosce, dice di sei abilitato a entrare. La prossima pagina che io chiedo, che è per esempio la visualizzazione della mail, è come si fa a sapere che l'ho chiesta proprio io?
Il punto è questo.
Io adesso ho su questa macchina ho impostato un certo indirizzo IP, no? Quindi è vero che tutte le richieste che arrivano al server arrivano da questo indirizzo IP.
Ma poiché tra client e server non c'è una comunicazione diretta uno a uno, ma i messaggi passano per vari proxy, può darsi che l'indirizzo IP che la mia richiesta assume nel percorso sia diverso, oppure sia un indirizzo IP che è condiviso da altri. Cioè supponiamo che questa macchina e questa macchina condividano un proxy, cioè un'altra macchina che sta in laboratorio, e tutte le richieste che fanno passano a questo proxy e vengono inviate con un indirizzo IP. Il server non si può basare sull'indirizzo IP per sapere se quella richiesta proviene effettivamente da me, altrimenti io mi collego alla mia posta elettronica e il mio collega vede che mi sono collegato, va lì e guarda la mia posta senza dover mettere la password, no? Allora si utilizza per gestire lo stato dell'utente la cosiddetta sessione, cioè
lo stai all'utente da quando ti colleghi la prima volta a quando fai il logout, cioè quando esci disconnetta. Si utilizzano i cosiddetti cookie. Sapete cosa sono i cookie?
Se no,
sono dei pacchettini dati, dei dati che ogni server può inviare al browser insieme a una pagina web. Quindi se io vado a leggere una pagina web su Google, per esempio, se vado a leggere quella pagina che ho fatto vedere prima, no? Faccio una ricerca su Google e vedo un risultato, Google insieme al risultato nell'header, cioè nella parte iniziale di questa pagina HTML, può inserire un cookie. Un cookie è una coppia nome e valore. Il cookie viene memorizzato nel mio browser, cioè nel mio hard disk, perché il browser lo salva nel mio hard disk.
Il vincolo è questo: il browser non permette a un server di leggere cookie memorizzati da altri server. Tutto si basa sul dominio. Cioè, se un cookie è memorizzato da google.it, non potrà essere letto dalla Repubblica, da una pagina della Repubblica.it. Invece, il server google.it a ogni richiesta che riceve da me, riceverà insieme tutti i cookie che lui aveva accettato.
Quindi se la prima volta io per esempio mi collego alla mia posta elettronica, metto username e password e mi ritorna indietro una pagina che dice benvenuto Emanuele Panizzi, a quella pagina sarà associato un cookie, il cosiddetto cookie di sessione. Il cookie di sessione non è altro che un numero che vale per tutto il campo che sono collegato
e viene memorizzato, è associato al server libero.it dove io sto facendo la posta. E ogni richiesta che io farò a quel server, finché non faccio logout, invierà il cookie di sessione, cioè invierà questo dato, e quindi il server dirà, fammi vedere se il dato viene effettivamente, cioè se il numero è lo stesso che gli avevo dato a Panizzi, sì, è lo stesso, allora posso mostrargli una nuova mail oppure fargli fare tutte le operazioni che chiede. Se non c'è il cookie, il server non mi darà la risposta. D'altra parte bisogna stare attenti perché, cioè per questioni di privacy e di sicurezza, i cookie non possono essere letti da un server che non è il server che li ha importati, altrimenti sarebbe troppo facile. Io ricevo una mail che mi dice ciao Emanuele, vai a vedere questo link, clicco sul link, vado su un'altra pagina e quel server può leggere i cookie della Repubblica, libero, dove io sto leggendo la posta. Quel server impara questa informazione e a quel punto qualcuno può usarla per andare, per esempio i padroni del server, per andare a leggere le poste elettroniche, no? Peggio ancora c'è il mio conto in banca, diciamo.
Allora, la sicurezza è data dal fatto che i cookie possono essere letti e scritti soltanto dallo stesso server. Adesso, voi conoscete bene le applicazioni desktop, no? Cioè i programmi che girano su un computer a prescindere dal fatto di essere collegati in rete, non lo so, un ambiente di sviluppo di un computatore, conoscete, no? Qual è la differenza tra un'applicazione desktop e una pagina web? La differenza, per quello che abbiamo detto fino ad ora, quindi per il modo di interagire, per esempio, in questa lettura di posta elettronica sul libro, è che i tempi di risposta dell'applicazione web dell'applicazione desktop sono molto più rapidi di quelli dell'applicazione web. Cioè, tipicamente, se io ho scaricato tutta la mia posta elettronica su Outlook, cliccando sui messaggi li vedo immediatamente. Se ho scaricato la posta, se sto sul libero e sto guardando i messaggi sul web, a ogni click devo attendere che viene caricata la pagina con tutto il messaggio. E questa pagina conterrà in generale un menu che è sempre lo stesso, qualunque mail io stia guardando, e poi una parte di testo che è il testo della mail, che in particolare sta leggendo quello. Bene. La seconda cosa è che l'interfaccia, la GUI, la grafica user interface, nelle applicazioni desktop viene modificata per parti, cioè non viene sempre ridisegnata tutta l'interfaccia, ogni bottone che io premo, ogni operazione che faccio, ma viene ridisegnata soltanto la parte dove sto lavorando, no? Tipicamente, che applicazione desktop conoscete? Una? Excel. Quando io sto su Excel e faccio le operazioni, tipo scrivo un numero in una casella, poi scrivo una formula in un'altra casella e viene calcolato un risultato in base a quello, non viene ridisegnato tutto, vengono aggiornate le caselle che sono cambiate, ma tutti i bottoni, il menu eccetera non vengono toccati, le caselle intorno non cambiate non vengono toccate. Sul web, fino a qualche anno fa soprattutto, non succedeva così, e in particolare se oggi leggete la posta sul Libero è ancora fatto nel vecchio in quel modo, cioè ogni modifica richiede il caricamento totale della pagina, quindi di nuovo viene ricaricata tutta la pagina, anche se il cambiamento è molto piccolo. Supponiamo di cancellare una mail dall'elenco delle mail, viene ricaricata una pagina identica con una riga in meno, quindi le righe sono salite sopra, ma tutto il resto è uguale, e questo comporta tempi di risposta più lunghi, molta più elaborazione sul server, eccetera. E, inoltre l'applicazione desktop rispetto a una pagina web tradizionale ha la capacità di fare elaborazione asincrona rispetto all'intervento dell'utente. Cioè, per esempio, Word ogni 60 secondi fa autosave. Se non sta vedendo niente, lui vede una barretta e comincia a salvare il file. No? Questa è un'operazione asincrona, che fa perché io non sto facendo nulla, quindi non è sincrona con una mia operazione. Quando premo il bottone save sull'interfaccia sto dicendo salva, no? E quindi immediatamente va a salvataggio. In questo caso è partito senza che io faccia niente. E, le pagine web tradizionali non sono in grado di farlo, cioè una volta che l'ho caricata la pagina web posso, cioè, non c'è più connessione tra il client e il server e quindi non vengono fatte altre operazioni. Rispetto a questo le cose adesso stanno cambiando, e stanno cambiando perché da qualche anno, combinando insieme diverse tecnologie, è stato possibile creare delle cosiddette rich internet application, cioè delle applicazioni su internet molto più vicine a un'applicazione web, a un'applicazione desktop, cioè con tutte le caratteristiche che abbiamo detto prima delle applicazioni desktop, ovvero tempi di risposta più veloci, possibilità di modificare l'interfaccia per parte e non ricaricare tutta la pagina, capacità di effettuare operazioni asincrone rispetto all'intervento dell'utente. Queste applicazioni, quindi sono dei programmi, application vuol dire programma, no? Sono applicazioni che girano nel browser. Ah, ma se girano nel browser che lingua usano?
In generale, per esempio JavaScript, usano uno dei linguaggi che il browser è capace di eseguire.
Sul browser, cioè sul client, è gestita soprattutto l'interfaccia utente, quindi viene caricato nel browser tutto il codice necessario per gestire l'interfaccia utente all'inizio e poi viene utilizzato. Sul server viene fatta l'elaborazione più complessa, che non deve essere necessariamente fatto sul browser, o l'elaborazione che serve anche a salvare quei dati, perché io posso chiudere il computer, ricollegarmi domani e ritrovare lì i dati che avevo salvato. Allora, ad esempio, io ho qua alcuni esempi da farvi vedere. Se partiamo da, eravamo partiti da Excel, no? E su Google abbiamo un pacchetto che si chiama Google Docs. Questo è un pacchetto Office online, cioè gestito con delle rich internet application. Allora, per esempio, posso dire new spreadsheet, vedete? Creare un nuovo spreadsheet vuol dire creare un foglio Excel, ma questo non è il browser, questo è Firefox aperto e questo è un foglio Excel. Ora, Google Spreadsheet, ma è effettivamente un foglio di calcolo normale, no? E qui io posso scrivere quello che voglio, per esempio posso scrivere 3, 5, qui uguale, questo più questo. 8, guarda, chi è che ha fatto questi calcoli? Il server. Chi è che ha deciso tutta l'interazione? Il client. Quindi c'è una parte di JavaScript che è stata caricata insieme a questa pagina e questa parte di JavaScript è, sapete che non si vede completamente, c'è una cosa da mostrare qui, comunque vabbè, questo JavaScript sta gestendo tutta la mia interazione. Guardate che qui io dei link, ho dei menu come questi, vedete, ho un po' le tipiche widget diciamo tipici delle applicazioni desktop, no? Però rifatti sul web, e poi ho la cosa più classica, i tab. I tab sarebbero queste cose tipo questionario, tipo, scusate, schedario, no? Okay. E con le quali cambio il menu, così posso vedere più un menu uno o l'altro a seconda delle necessità. Qui ho cliccato su un tab che mi dice sì, però se vuoi usare revisions, questo qui, devi effettivamente dare un titolo al tuo spreadsheet e io lo chiamo spreadsheet del 7 maggio, ok? Gli do questo nome e a destra non si vedeva una cosa importante, c'era un messaggio che era apparso, diceva attenzione, inizia a utilizzare l'autosave. Effettivamente se io riuscissi a farvi vedere, forse ci riesco così, aspettate, ecco qui a destra vedete ci sono due bottoni, automatically saved, che sembra un bottone non utilizzabile, disabilitato, e questo mi sta dicendo che questo spreadsheet è automaticamente salvato mentre lavori, quindi ogni volta io faccio un'operazione, per esempio su questa casella scrivo, no, lo registra in remoto sul server di Google, tanto che se io adesso per esempio faccio vedere, no? Qui scrivo un'operazione e qui scrivo Emanuele, ok, basta, diciamo questo spreadsheet ci è piaciuto così, lo salvo, quindi lo chiudo, scusate, quindi l'ho chiuso, dovrei, se faccio reload di questa pagina dovrei vedere il nome del nuovo documento, spreadsheet del 7 maggio, vedete? Se apro lo spreadsheet del 7 maggio ritrovo le stesse informazioni perché erano state salvate sul server di Google. Quindi il server fa, nel caso dello spreadsheet, fa i calcoli e, e mantiene tutti i dati. Il client permette l'interazione, quindi tutta l'interazione è gestita sul client, è gestita generalmente in JavaScript, questi programmi di Google sicuramente funzionano in JavaScript, ma ci sono anche altri linguaggi che permettono di fare cose molto simili. Il JavaScript è supportato da tutti, insomma tutti i browser lo supportano più o meno allo stesso modo, quindi è facile fare una cosa in JavaScript e permettere a qualunque browser di funzionare. Quindi i browser diventano una nuova piattaforma, no? E questo per noi è molto interessante perché tutta l'interazione che fino a poco tempo fa si basava, e lo studio di interazione che prima era basato sulle applicazioni desktop, adesso è basato su applicazioni che girano nel browser. E qui c'è tantissimo studio, cioè guardate per esempio le funzionalità che appaiono quando io sposto il mouse, è basato su un concetto, no? Il fatto che io posso fare mouse over su un elemento, e sul web questa cosa è tipica, ormai la gente l'ha imparata, quindi gli utenti l'hanno imparata ed è possibile utilizzarla, e con il mouse over mi appare una nuova operazione scritta qui, sort, e se clicco sulla freccia vedo che ho due possibilità, fare sort ascendente o discendente, oppure un'altra cosa che posso fare è per esempio stampare il documento, cliccando print vado a una mi si apre una nuova pagina, questo è un link in realtà, mi si apre una nuova pagina e su quella pagina ho il documento in un formato leggibile e posso stamparlo con la stampante associata al computer, oppure posso appunto fare salvataggio sul server, oppure posso fare undo e redo. Attenzione, questo è molto divertente, non è una cosa caratteristica dell'HTTP, quindi del web, è tutto realizzato sfruttando il fatto che il server sa quello che io sto facendo, quali operazioni, qual è la sequenza di operazioni che ho fatto, e mi permette con un link, perché poi questi sono alla fine dei link, di fare undo dell'operazione. In particolare se faccio undo adesso credo che si cancelli la parola Emanuele che avevo inserito in questa casella. Ok, ha funzionato. Quindi che cosa è successo? Entriamo un attimo in dettaglio sull'interazione. Che è successo? Io ho interagito con questo bottone. Questo bottone in realtà è un'immagine con un link associato. Niente di più. Dal punto di vista del browser, cioè il browser ha una rappresentazione interna di questa pagina, che è una rappresentazione che coincide con l'HTML e si chiama DOM, Document Object Model. Document Object Model è fatto da elementi HTML, diciamo, è un albero in cui ogni nodo rappresenta un elemento HTML e quindi potrebbe avere un link oppure un bottone. Ci sono alcuni che sono dei veri bottoni, qui in questa finestra non c'è neanche uno, in molte applicazioni web ci sono anche dei veri bottoni, in altri casi sono dei link simulati con un'immagine che simulano un bottone. Se clicco su quel link, che cosa sto facendo però? Non sto andando a una nuova pagina, sto facendo una richiesta particolare al server, che dice al server, per favore fai una certa operazione, restituisci un risultato, che io poi interpreterò in qualche modo, però non voglio ricaricare la pagina intera, voglio solo sapere questo risultato. Quindi la richiesta è in realtà una richiesta molto semplice, che mi permette di dire al server che qual è il tipo di operazione voglio fare, undo, e di ottenere dal server un risultato codificato in un modo che poi il mio programma sul client sa interpretare, e che dice per esempio svuota la casella C5 in questo caso. Quindi non ho ricaricato una pagina, ho fatto una richiesta, si chiama una richiesta asincrona, nel senso che non si ricarica una pagina intera, ma viene fatta mentre io sto guardando la pagina, quindi viene fatta la richiesta al server, il server risponde come se fosse una richiesta qualsiasi di una pagina intera, in realtà è una richiesta che produce un pezzetto di codice molto, molto breve, non una pagina completa, ma è tutto basato sul protocollo HTTP, quindi dal punto di vista dello scambio di dati è come se fosse una pagina completa, solo che è molto breve. Questo dato che ritorna è in realtà un dato codificato che dice cancella la casella C5 e viene interpretato dal JavaScript che sta su questa pagina, e quando riceve la risposta l'interprete dice allora devo andare a mettere andare a cancellare da questa tabella nel DOM in quella parola manuale che c'è scritta prima, okay, e fa l'operazione dura. Probabilmente sì, questo sta poi ai programmatori di fare queste cose, però generalmente sì. Si possono sfruttare. Questo probabilmente è veramente una tabella HTML che viene modificata. La pagina diventa molto complessa, però è molto interessante il fatto che posso modificarne soltanto alcune parti e quindi l'interazione è anche molto rapida. Vedete? Tutte queste tre cose che ho fatto, no? Questi numeri che ho inserito, sono stati già comunicati al server. Cioè, io adesso stacco la connessione, vado su un altro computer e faccio login dentro Google Docs e vado a vedere questo documento, questi numeri già stanno lì, sono stati già salvati. Quindi c'è stata effettivamente una comunicazione. Se qui metto uguale, diciamo somma, no? Sum di questi tre numeri. Ok, questa somma è stata calcolata sul server e riportata qui. Quindi l'interazione tra client e server è molto più rapida e si limita alle sole cose essenziali. Questo ovviamente ha dei vantaggi e degli svantaggi sull'interazione, e dopo ne parliamo bene. Sono passati 38.000, siamo quasi a metà. Ok, e quindi siamo bene. Allora, quali sono i pro e i contro delle rich internet application? Beh, una rich internet application è indipendente dal sistema operativo. Io posso usare Google Docs su qualsiasi applicazione, su qualsiasi computer, questo è un Mac, ma la posso usare identica sul PC, oppure su un PC basato su Linux, oppure su un'altra macchina. Perché? Basta avere un browser, no? Dipende dal browser, non dal sistema operativo. Secondo pro, non devo fare nessuna installazione, perché mi collego e ho l'applicazione, mi iscrivo e ce l'ho. In effetti non è un software che mi viene dato in licenza, no, è un servizio. C'è una sigla che è SAAS, S maiuscola AA minuscola S, vuol dire Software as a Service, ed è il modo di proporre software di oggi, diciamo, più attuale, no? Ormai molte aziende non producono più software tutti standard, a meno di software complesso, molto complesso, ma producono software che risiede sul loro server e che tu puoi utilizzare, quindi non c'è un problema di licenza. Ovviamente tutti i tuoi dati stanno lì e quindi ci sono dei lati negativi di questo, però il lato positivo è che tu non ti devi installare niente, e che se cambia la versione del programma, e le versioni cambiano molto spesso, tu neanche lo sai, semplicemente scoprirai che funziona meglio oppure che c'è delle nuove feature, ma non devi fare una nuova installazione. Mentre prima, se tu ti installi, cioè prima, tutt'oggi, se ti installi Microsoft Office, tra un anno e mezzo ci sarà una nuova versione e ti dovrai installare la nuova versione, no? Il carico è più bilanciato da cliente server, il carico di lavoro, c'è minor traffico di rete e maggiore efficienza nella comunicazione client server. Ci sono però anche dei contro, hai alcune restrizioni sulle risorse, si chiama sandbox, il fatto che il browser mentre tu stai lavorando su una certa applicazione non può fare alcune operazioni tipo salvare dati di quella, cioè meglio, il programma JavaScript che gira sul client, prendiamo JavaScript come esempio, il programma JavaScript che gira sul client non può effettuare tutte le operazioni che vuole sul suo computer, ad esempio non può scrivere un file su un disco, oppure non può fornire dati a server che non sono il server dal quale sta caricando. Sono delle limitazioni, questo si chiama sandbox, e queste limitazioni servono a garantire la tua privacy, no? Non può leggere dati al disco, quindi io sono sicuro che se uso Google Docs, Google non riuscirà mai a leggere tutti i dati che ho sul mio disco e importarseli, per esempio. L'ho messo, allora sì, dal punto di vista privacy è un pro. L'ho messo secondo perché in realtà è una restrizione sulle risorse, cioè il modo per usare le risorse diventa, cioè io so qui c'è un sacco di potenza di calcolo e di spazio disco, che in realtà non sto usando. Se la voglio usare devo fare delle cose complesse. Se torniamo a Google, allo spreadsheet, posso effettivamente portarmi dati, per esempio portarmi dati sul mio computer, no? Posso creare un XLS, cioè un file Excel, ma come faccio? Beh, se clicco qui, aspetta una cosa, è il browser ha fatto una richiesta al server, la richiesta diceva dammi il file XLS corrispondente a questo, il server ha costruito questo file, l'ha rimandato al browser, il browser l'ha salvato nella directory che io ho definito per questi salvataggi. La facciamo anche in PDF perché è più rapido da aprire, sennò adesso perdiamo tempo. Export PDF. Qui per esempio questa richiesta mi dice anche come la vuoi, in verticale, in orizzontale, no? Io la voglio in verticale, il formato della carta, ok? Premo export. Avete visto che la pagina è salita un attimo e poi è ricomparsa. In realtà è stato inviato un file dal client al server, e quel file è stato memorizzato nella directory dove posso memorizzare i file, perché il browser sa che l'unica cosa che può fare è scaricare, sì, ti può scaricare file dalla rete come al solito, però li mette in quella directory lì, quindi Spreadsheet non ha avuto la possibilità di salvare direttamente i dati sul mio computer, ma ha usato questo trucco. E effettivamente se io vado a vedere su downloads, scusate, qui c'è Spreadsheet del 7 maggio PDF, e non so se si legge bene, però 3, 5, 8, 1, 2, 3, 6, insomma le cose principali sono d'accordo? Torniamo ai pro e contro. Il browser deve supportare determinati linguaggi standard. È vero che i browser principali li supportano, ma non li supportano esattamente allo stesso modo, quindi Explorer funziona un po' diversamente da Firefox, e questo è un problema per gli sviluppatori, perché devono sviluppare cose che siano compatibili con entrambi. E poi ci sono alcuni browser che non permettono proprio di utilizzare tutte queste tecnologie. Queste tecnologie si chiamano JavaScript, ve l'ho detto, CSS, che è il modo di indicare la formattazione della pagina, cioè l'aspetto estetico che deve avere la pagina, DOM, che è il Document Object Model, cioè la rappresentazione interna che il browser fa della pagina web, e DOM Scripting, cioè la possibilità di modificare mediante JavaScript questa rappresentazione, quindi da programma fare delle modifiche senza caricare una pagina nuova. E questo oggetto, XML HTTP Request, che è fondamentalmente un oggetto, un'application programming interface per fare comunicazione asincrona tra client e server. Altri due problemi sono il fatto che alcuni browser possono essere, e alcuni PC possono essere così lenti da essere poco efficienti nell'esecuzione di programmi complicati, e il fatto che all'inizio, quindi quando io lancio un'applicazione nuova, ho dei tempi di trasferimento del codice sul client prima di cominciare a lavorare. Questi tempi si stanno sempre più abbreviando perché le reti sono sempre più veloci, però già un anno fa poteva essere abbastanza pesante. Un anno fa mi sono trovato a leggere la mia posta elettronica, che io uso Gmail per la posta elettronica, che è un'altra applicazione di questo genere, quindi è la pagina web, ma ogni volta che io faccio qualcosa, per esempio seleziono questa mail, vedete, diventa tutta gialla, posso decidere di archiviarla, per esempio. Beh, non è stata ricaricata tutta la pagina qui, no? È una RIA questa cosa che qui ho fatto molto rapidamente. Un anno e mezzo fa su un PC di un amico molto lento era un disastro, era lentissimo, e quindi l'interazione soffre di questo, e tra poco ne parleremo. Vi voglio far vedere, allora, metteremo le slide sul sito web, quindi voi potete prenderle e vedere tutti questi esempi che ho messo. Vi voglio far vedere qualche altra cosa di queste cose che ho preparato, solo per darvi un'idea, no? Quindi perderei una decina di minuti per farvi vedere alcune di queste applicazioni via. La prima che vi piacerebbe mostrarvi è una cosa che si chiama Suggest, probabilmente la conoscete. Allora, questa pagina di Google sembra una pagina di Google normale, se non fosse che qui dentro c'è un'applicazione che è molto carina, in realtà è uscita già da un anno e mezzo, fine 2006, quindi un anno e mezzo, e oggi è utilizzato su molti siti web lo stesso tipo di applicazione. E in che consiste? Consiste nel fatto che mentre io scrivo le parole che voglio cercare in questo modulo di ricerca di Google, ogni carattere che io digito viene inviato una richiesta al server di Google dicendogli: i caratteri digitali fino adesso sono questi, fammi vedere le ricerche più comuni con questi caratteri. Tornano le ricerche più comuni e vengono mostrate qui in una specie di menu a tendina, e io quindi posso sceglierle. Se vogliamo cercare? Questo è in inglese, cerchiamo interaction. Mettendo in, la cosa più cercata è India Railways, cioè perché tutti cercano India Railways. Poi c'è Internet Explorer, Indirect, Indiana Jones, Intel, ok. Qui a fianco vedete quanti risultati porta quella ricerca, ma l'ordine dice qual è quella più cercata. Io continuo a cercare interaction, quindi metto la T, Internet Explorer, Interaction ancora non c'è, metto la E. Interaction veramente lo cerca ed Interaction no. Interactive Brokers, Interactive Bud, Interaction Recruitment. Ah, forse è una cosa, forse è proprio quello che sto cercando, ma forse no. Interaction Design, ok, supponiamo che io sto cercando Interaction Design, clicco qui, faccio la ricerca e ottengo i risultati su Interaction Design. Bene. Google ce l'ha. Sì, in realtà questa pagina qui è solo in inglese, ma se io vado qua e scrivo una cosa in italiano, per esempio scrivo questa è una barra, è un plugin, questo qua in realtà è un plugin del browser, però diciamo il tipo di interazione è lo stesso, d'accordo? Quindi dal punto di vista tecnologico è un po' diverso, questo qui è fatto in Ajax, cioè è fatto con JavaScript, questo qui è un plugin, quindi è una tecnologia differente, però interagisce allo stesso modo, quindi Univ non ce l'ha, no, comunque solo in inglese anche questo, forse perché io ho settato in inglese, sì, vabbè, insomma bisogna scegliere quale Google voglio, no?
se c'è Google in italiano esiste bene in italiano. E poi ci sono molti siti che hanno questa feature, per esempio questo è un sito di e-commerce. Questo sito di e-commerce, io per esempio voglio metto la destinazione, voglio andare a Milano, scrivo Mil e già mi appare Milan, Milan, Milano, ok? Oppure Milano Marittima, no? E quindi io scelgo quello che mi interessa, voglio andare a Milano Marittima. È lo stesso, la stessa tecnica, anche qui c'è del JavaScript che fa questo lavoro. Altra cosa che volevo farvi vedere, il Google Calendar. Questa è un'altra applicazione che forse conoscete, no? Questa applicazione in realtà sfrutta molte delle, diciamo, delle di quello che è stato studiato di interazione e disabilità in questi decenni, e quindi posso fare drag and drop, posso fare manipolazione diretta. Voi avete fatto Yum 1 e Yum 2, credo, no? Yum 1 forse. Okay. Qui faccio così e metto un appuntamento, e quindi dico ad esempio colazione al barietario, oppure lezione di interazione in sala. E mi è apparso qui questo, qua ho detto che è la mia lezione di interazione in sala. Notate che questo, qui non è stata ricaricata la pagina di nuovo, la pagina è sempre la stessa, è stata fatta una richiesta al server, è stato memorizzato questo impegno sul mio calendario, che è memorizzato lì in qualche formato, ha restituito un ok e quindi è stato mostrato questo quadretto qui. Adesso io lo voglio spostare, lo prendo col mouse, lo sposto qua, no, a oggi no, 11:30, l'evento è stato aggiornato, vuol dire che è stato aggiornato anche sul server. E posso fare una serie di operazioni, vedete qui sto cambiando il calendario piccolo, non sto ricaricando tutta la pagina, però sto sicuramente chiedendo dati sul calendario al server. Bene. Google Docs l'abbiamo visto, altra applicazione che volevo farvi vedere è Google Maps, ma la conoscerete penso. Google Maps pure sfrutta la manipolazione diretta, in particolare io posso trascinare la mappa, vedete? E questo è fatto senza ricaricare la pagina, no? C'è una cosa divertente che è questa, se io trascino molto velocemente la mappa, vediamo se ci riesco, facciamo così. Vedete che era vuota e poi è allora, andiamo, facciamo un po' di zoom. Allora io carico una mappa più ingrandita, faccio zoom, no? Ok, la mappa è stata caricata, d'accordo? Adesso io la trascino. Mentre la trascino, vedete che appare una parte di schermo grigio, no? E poi viene subito riempita con una nuova fotografia, con una nuova parte della mappa. L'avete visto? Perché succede questo? Succede perché in realtà io non ho qui caricato sul mio computer tutta l'immagine di tutto il mondo, bensì ho caricato soltanto le immagini che servono a comporre, cioè le fotografie scattate da satellite che servono a comporre questa immagine che vedo, più un board intorno a questa immagine. Se mi sposto troppo, arriverò in un punto dove quelle immagini non erano state caricate. E allora partono delle richieste al server che dicono caricami, cioè dammi e queste immagini, dammi l'immagine successiva, e compongono un puzzle che mi permette di vedere tutte le immagini intere. Queste richieste sono asincrone, non sto ricaricando il resto della pagina, però è anche vero che se io cerco il ristorante, il grifone via Isonzo, forse devo mettere in prova esercizio, comincio ad avere fame, il grifone via Isonzo Roma, e cerco, adesso sto facendo una richiesta più complicata che è andato su un database, ha guardato tutto l'elenco degli esercizi commerciali che Google possiede, ha visto le coordinate degli esercizi, ha preso la mappa che le conteneva e ha messo su questa mappa, ha sovraimposto altre immagini che quindi ha composto la mappa facendo la posizione delle varie fotografie e ha sovraimposto a questa questi balloon, si chiamano in gergo, no? Queste specie di mongolfiere piccole che sono il segnaposto dell'esercizio. Quindi grifoni A è quello che mi interessava, grifoni di gatto vasquino. Se faccio clic, vedo di nuovo sono impresso un altro layer, e questo è tutto fatto con i CSS. Quindi stiamo vedendo che si stanno mescolando tutte le varie tecnologie che ho detto. JavaScript, che è cioè, il linguaggio che in cui è scritto il programma che gestisce tutto questo, sul client. CSS, che è il linguaggio che definisce l'aspetto estetico, e quindi per esempio definisce che il fumetto deve essere fatto in quel modo, deve essere messo lì, eccetera, eccetera. Le comunicazioni sincrone col server, basate su questo oggetto XML HTTP request, che è un oggetto che permette lo scambio di dati tra client server senza ricaricare la pagina, e che è esistente nei browser principali, e quindi il JavaScript può utilizzarlo per fare questo. Okay? E così, se io adesso cerco indicazioni stradali, indirizzo di partenza, che è sotto Roma, no, in realtà voglio andare a qui, indirizzo di partenza via Salaria 113 Roma Lazio Italy, vai, dovreste ingrandire la mappa, mi fa vedere che da via Salaria dovevo fare un giro di peste per arrivare a via Sonso, però evidentemente per i sensi unici, no? Perché penso al percorso in macchina. Ok. Altra cosa che conoscete bene è YouTube, no? I video. E YouTube di nuovo permette di fare interazione, usa però oltre a JavaScript, questo è Google Video, ma insomma da Google ha comprato YouTube qualche tempo fa, e quindi è lo stesso. Questo utilizza non solo JavaScript ma anche Flash per mostrare i video. This video is no longer available, vabbè. Ok, quindi io voglio vedere questo video qua, fotografia. Clicco, sto caricando un'applicazione Flash che poi gira sul mio browser, che chiede i dati in streaming al server di YouTube, d'accordo? E con la quale io posso interagire, perché posso mettere in pausa il video, oppure lo posso ingrandire, d'accordo? Ci sono due siti, uno è Google Labs e l'altro è Zoho, dove trovate tantissime applicazioni RIA, Rich Internet Application, e quindi vi consiglio di andare a guardare per farvi un'idea.
Utilizzare questi strumenti per, non so, per un museo, per una collezione.
Sì. E adesso sono ancora delle cose, altri concetti interessanti da raccontarvi. Allora, qui in mezzo alle tecnologie, in pratica ve l'ho già detti, ti devo dire una cosa, voi avrete sentito nominare Ajax. Ajax vuol dire Asynchronous JavaScript and XML. Non è una tecnologia nuova, ma è l'insieme di alcune tecnologie, quindi è più che altro una metodologia di lavoro applicata nel primo anno 2000-2003 forse, 2003-2004, e basata su tecnologie esistenti già da 4-5 anni. Che cosa mescolava? Mescolava JavaScript, l'XML, l'uso di questo oggetto XML HTTP request, e quindi l'idea è, io sto su una pagina dove ho caricato degli script JavaScript, questi script per una qualsiasi ragione, per esempio un evento che l'utente scatena sull'interfaccia, creano una richiesta, utilizzano questo XML HTTP request per fare questa richiesta al server, ricevono dei dati indietro in formato XML, ecco perché c'è la X in Ajax, e processano questi dati XML per ricostruire la pagina, modificare la pagina in base all'evento che l'utente ha effettuato. Nel tempo, in questi anni, questa tecnologia è maturata, si è evoluta, e quindi il principio, la metodologia è la stessa, cioè l'idea di fare un programma di JS client, uno di JS server, una richiesta del programma su client di prendere una risorsa dal server, no? Quindi avere dei dati indietro e poi utilizzarli per mostrare la pagina. Quello che sta succedendo è che l'XML viene usato meno e vengono usati di più altri standard, perché l'XML richiede un parsing, una volta arrivato sul client, più faticoso di altri formati che adesso vediamo. E quello che sta succedendo è che si comincia a utilizzare, cioè si comincia a fare già da 2 anni, si utilizza, ormai lo stanno utilizzando in tantissimi, questo representational state transfer, cioè questo modo di lavorare che consente di dire che il programma client vede il web come un infinito numero di risorse possibili e utilizzabili, e quindi quando fa una richiesta in realtà non sta facendo quello che una volta si faceva, cioè dire un programma fa una remote procedure call, cioè una chiamata a un altro programma che sta per esempio sul server e ottiene una risposta, ma sta chiedendo una risorsa che potrebbe essere una pagina web, ma potrebbe essere una cosa dati molto più complicato, e potrebbe scatenare anche un cambiamento di stato nel server, come queste cose che abbiamo visto, e sta ottenendo dei dati, e quindi sta ottenendo un trasferimento di dati, quindi un trasferimento dello stato che nel server, che esiste nel server anche sul client, in un formato semplice da elaborare sul client. Adesso entriamo più in dettaglio su queste cose. Ajax consiste in queste cose che vi ho detto, XHTML, CSS, DOM, questo oggetto che serve per fare la comunicazione, il linguaggio XML e il linguaggio JavaScript. REST dice io voglio trasmettere dati su HTTP, non voglio layer addizionali che mi dicono in maniera complessa come questi dati sono formattati, quindi voglio che la semantica di questi dati sia semplice e facilmente gestibile. Quindi invece di XML e in particolare invece di SOAP, che forse dovete terminare, voglio che i dati siano molto molto semplici, voglio che le risorse siano individuate da delle URI e che quindi l'interfacciamento da client e server sia basato sul fatto che il client conosce delle risorse, quindi delle operazioni che il server può fare e le può richiedere semplicemente dando un URI, cioè un URL. Il server darà un risultato dicendo qual è il content type del file che sto dando. Il content type può non essere HTML, cioè non è una pagina intera da mostrare, ma è un blocco di dati che puoi utilizzare. E in tutto questo il protocollo client server è quello che si sta basando. Tutte le operazioni sono stateless, quindi lo stato va ricostruito ai due estremi in maniera elaborata, non è direttamente supportato dal protocollo. E soprattutto bisogna considerare che tra il client e il server ci possono essere tante diverse macchine che smistano e potenzialmente memorizzano, cioè fanno caching di questi dati, e tutto deve continuare a funzionare allo stesso modo. Quindi se per esempio io stavo lavorando prima con le mappe, sto trascinando le mappe, l'immagine della una particolare porzione della mappa che sto richiedendo può venire cacciata dal proxy che sta qui in dipartimento, no? La prossima volta che io ripasso col mouse e ritrascino la mappa per rivedere quell'immagine, non è detto che questa richiesta venga fatta di nuovo a Google che mi mostri un'immagine, ma magari viene presa dal proxy. Tutto deve continuare a funzionare. Quindi la risorsa che io sto chiedendo è mappa, numero, oppure con le coordinate dei due angoli estremi, no? Le coordinate GPS, cioè geografiche dei due angoli estremi. Questa richiesta, la prima volta che la faccio, probabilmente verrà caricata da Google, ma poi potrebbe essere stata acquistata da un server intermedio. E tutto questo meccanismo deve continuare a funzionare e deve permettere all'applicativo client di gestire le cose in maniera più semplice possibile. Ecco che al posto di JavaScript, qui non vado molto in dettaglio perché non ci interessa molto per l'interazione, però ve lo dico per appunto siete studenti di informatica, al posto di XML viene utilizzato un formato dati nato con JavaScript, si chiama JSON, cioè JavaScript Object Notation, è alternativo a XML e in realtà è un formato proprio dei dati in cui io descrivo degli oggetti come sono fatti. E la cosa divertente è che se il server riporta una mia richiesta, mi dà un oggetto, io con la funzione eval del JavaScript posso leggerlo e inglobarlo nel mio programma. Quindi ho un oggetto nuovo, a quel punto posso lavorare su questo oggetto nuovo per mostrare. Quindi posso fare programmazione oggetti su client utilizzando oggetti che mi vengono passati dal server, e posso a mia volta passare oggetti al server che sono potrà utilizzare. Viene utilizzato la benvenuta layer, quindi invece di usare JavaScript e XML viene usato JavaScript e JSON sempre più spesso. E in particolare alcuni, per esempio Yahoo, che fornisce molti servizi web, che fino al 2005 erano forniti in XML, quindi con questo app, con un protocollo più complicato, più pesante, adesso li fornisce, dalla fine del 2005 li fornisce in JSON, e quindi sono molto più semplici da utilizzare. Da fine del 2006 anche Google fornisce servizi in JSON, e quindi è tutto è diventato più leggero, più semplice, più facile da utilizzare. Il server come fa a restituire questo codice JavaScript oppure semplicemente dati? Il server ha dei suoi programmi interni, come avevo spiegato all'inizio, PHP, il linguaggio PHP può essere utilizzato per creare invece di una pagina HTML un blocco di dati in formato JSON da inviare al client. Quindi la richiesta della URL produce una risposta di tipo diverso, non più una pagina HTML ma un blocco di dati. E adesso facciamo vedere una cosa molto divertente e poi passiamo a vedere a riepilogare gli effetti di i problemi di interazione, perché gli effetti di interazione abbiamo visto tanti, però ci sono anche dei problemi che vanno tenuti in considerazione quando si progetta, che poi involvo il vostro futuro magari, no? Di progettare o di vedere applicazioni web interattive. Allora, prima di parlare di quello parliamo dei mashup. Un programma che gira su client potrebbe in mia teoria fare richieste a diversi server, cioè io potrei fare in modo che la mia applicazione web viene distribuita a voi sul vostro client e usa non solo i dati che io gli do, perché per esempio proviamo di fare un'applicazione web per la gestione delle aule. Per la gestione delle aule e della sapienza faccio un'applicazione web. Ovviamente ho nel mio database tutte le informazioni su quale aula è occupata, a quale ora e in quale giorno. E queste informazioni le devo passare a chi sta usando l'applicazione web. Quindi voi vi loggate con la stessa tabella, si collega col suo account, può vedere le aule libere, le aule occupate e decide di prenotarne una. Ma io potrei voler dire anche. Ok, quindi tu entrando come bottoni potresti vedere le aule. E tutto questo potresti vederlo, ovviamente io non ti devo dare tutto il calendario di tutte le aule di tutto l'anno, ma man mano che tu scorri, scegli le mie aule oppure scegli una settimana particolare, ti posso far vedere i dati di quella settimana. Il mio stato pensa che tu sia bottoni, ma questo è un altro problema. Che succede? Che io posso anche farti vedere dove si trovano certe aule, cioè tu dici, ma io voglio prenotare l'aula 1NEC, ma dov'è questa aula 1NEC? La cosa più divertente potrebbe essere darti una mappa della città universitaria in cui c'è segnato, come prima era segnato il ristorante, abbiamo segnato dov'è l'aula 1NEC e anche le indicazioni per andare da via Salaria all'aula 1NEC, d'accordo? C'è un nostro esempio, vanno a fare lezione per quelli di sociologia, no? di scienze delle relazioni alla caserma Sani. Dove starà questa caserma Sani? Non lo sappiamo. Se ci fosse un applicativo che ci fa vedere dove è questa caserma Sani, forse chi deve andare a fare lezioni mi potrebbe vedere rapidamente dove andare. Ma come faccio però? Perché in realtà io oggi voglio fare il mio applicativo per la registrazione delle lezioni nelle aule, quindi l'occupazione delle aule. Ma non posso fare la mappa di tutta la città universitaria, anzi di tutta Roma con gli spostamenti. Però potrei dire che il mio codice JavaScript che caricherò sul computer della labella potrebbe andare a chiedere le mappe a Google. E in particolare potrebbe dire a Google io vorrei associare, potrei associare ad ogni aula le coordinate geografiche, cioè latitudine e longitudine, mettiamola così. Queste coordinate geografiche passate all'applicazione client, perché lei sta guardando l'aula seminario oppure l'aula 1NEC, potrebbe permettere a quell'applicazione di fare una richiesta a Google e dire dammi la mappa centrata su queste coordinate geografiche, Google restituirebbe quella mappa. Allora abbiamo mescolato due servizi diversi. Un servizio è quello della sapienza che permette di prenotare le aule, un servizio è quello di Google che finisce la mappa. Abbiamo fatto un cosiddetto mashup. Cioè, un mashup è un'applicazione web che include dinamicamente informazioni provenienti da più fonti. Questa cosa è in realtà molto potente ed è una delle cose principali del web 2.0, che si potrebbe sentire nominare, no? Cioè questo nuovo modo di utilizzare, di gestire il web e di interagire con il web. E perché è potente? Perché tutto si basa sul fatto che ci sono molti dati da gestire, no? Molte informazioni. E queste informazioni sono possedute da diversi enti o diversi proprietari privati, come potrebbe essere Google o Yahoo. Però con i mashup si può consentire a tutti di rimescolare queste informazioni e adattarle alle necessità dei propri utenti, che poi è la cosa più importante. Cioè, qual è lo scopo di mescolare due informazioni di questo tipo con tutta la complessità che queste due informazioni richiedono? Le mappe, ne parliamo, ma pure le aule universitarie, un minimo di complessità la richiedono, no? Il vantaggio è che con semplicità potremmo, se avessimo oggi un'applicazione web per le aule, potremmo con semplicità integrarla con un'applicazione web per le mappe e avere nel giro di un pomeriggio, due ore di lavoro, avere un sito web che offre molte più informazioni, quindi offre un'interazione agli utenti molto migliore. E via dicendo, potrei integrare un sacco di cose, potrei dire che se ho una telecamera in ogni aula registro tutte le lezioni e integro i video delle lezioni, quindi io vado su quell'aula e rivedo i video, oppure vi faccio vedere a questo proposito un altro sito web che si chiama voi sapete che cos'è Flickr? L'avete mai usato Flickr? Il programma per mettere fotografie, cioè io ho fatto le foto col telefonino oppure con la macchina fotografica, posso fare l'upload dal computer su un sito web. Quindi ho il mio account su Flickr, metto faccio upload delle mie foto e le mie foto vengono conservate lì dentro, posso farle vedere ai miei amici oppure posso renderle pubbliche, d'accordo? Non vi faccio vedere Flickr, ma vi faccio vedere Flickr Vision. Flickr Vision unisce due cose, unisce Flickr e le mappe di Google, e quindi dice io mostro sulle mappe di Google tutte le fotografie pubbliche che vengono uploadate su Flickr man mano che vengono uploadate. E quindi vedete, cioè, questo Jonathan Thomas ha messo questa onda meno di un minuto dopo a Glasgow, ok, l'ha uploadata. Che cosa sto facendo vedere? Sto facendo vedere la foto che viene caricata, ma anche il posto dove l'utente la sta uploadando. In realtà non sto facendo vedere il posto dove l'utente ha scattato questa foto, no? Beh, questo qui l'ha messo in Texas, però non è detto che la foto l'ha scattata in Texas. Magari io vado in America, faccio delle bellissime foto, torno a Roma e appaiono le mie foto, se le rendo pubbliche ovviamente, dicendo meno un minuto fa a Roma, Italy, sì, peccato che era, non so, la Statua della Libertà, no? Corretto. Però questo qui è un mashup, e fare un programma di questo genere, che poteva essere complicatissimo 5 anni fa, oggi in realtà è molto più semplice, cioè devo sapere quali sono i servizi offerti, quindi le risorse offerte da Google e le risorse offerte da Flickr, devo creare un mio sito web, c'è una pagina index.php che costruisce, che mi viene inviata, e che cosa fa questa pagina? Sta dentro un po' di codice JavaScript che chiama ripetutamente, quindi in maniera sincrona. Io, come vedete, non sto toccando il computer mostra immagini, le cambia in continuazione, quindi in maniera sincrona ogni secondo, ogni 5 secondi, con la richiesta di Twitter dice mi dici qual è l'ultima foto anzi mi dai l'ultima foto che ti è stata data con i tuoi metadati e quindi il nome dell'autore Shinji, oppure vabbè, questo non riesco a leggere, Abyssek qualcosa, Carol R, la foto e quando è stata scattata e dove, dove è stata uploadata, no? Questi dati mi vengono da Flickr. Questi dati io li mescolo con un servizio di Google. Il servizio di Google è: mi dai per favore la mappa centrata su questa posizione, Roma-Lazio, questo qui Lucia si chiamava, non so se era un piatto di pasta o qualcosa del genere, ha scattato una foto in Roma-Lazio, quindi io dico a Google dammi la mappa centrata su Roma-Lazio oppure su questo posto in Cina oppure quest'altro posto in San Luis, in Missouri, e Google mi dà la mappa, ma mi dà anche l'applicazione per aprire questi fumetti, quindi un po' di JavaScript che mi permette di aprire questi fumetti, e dentro il fumetto io metto la foto che ho ricevuto da Flickr, quindi sto mescolando le due cose. E quindi sto facendo vedere un utente, adesso questa applicazione qua, diciamo, a parte il divertimento di farla vedere in una lezione su Semasha, non ha proprio un'utilità pazzesca, non è che adesso rimaniamo tutti incollati, no, non può fare nient'altro tranne che far vedere le immagini più grandi e vederle in 3D, vedere la mappa in 3D, insomma, poca roba. Però pensate alla potenza, no? Cioè pensate quanto non è difficile, cioè potreste farla voi, dovrebbe essere una tesina di un esame, ma neanche, cioè ovviamente imparate a farlo, poi ne potete fare 10 in una settimana. Cioè mescolare queste informazioni non è tanto difficile. Vi dirò di più, se noi prendiamo, poi dall'altro di tecnologie ce ne sono tante, no? Questa sfrutta JavaScript esattamente la maniera in cui l'ho descritto, ma ce ne sono anche altre più semplici. Se per esempio vado su le mappe, dove ero stato prima, ecco qua, e ho questa mappa qui, mi piace molto, la voglio mettere sul mio blog, posso andare, posso fare, cliccare su questo link che dice collegamento a questa pagina. In realtà questo link mi fa una richiesta al server, il server mi dice, qui mi dà una URL e quindi mi viene aperta questa finestrella in cui c'è scritto incolla il link in una mail o in un instant messenger. Io posso prendere questo link e incollarlo in una mail, se voi cliccate su questo link vedrete esattamente questa mappa con questo percorso, oppure incollare questo HTML nel mio sito web. E questo è un iframe, un'altra tecnologia, no? Che crea uno spazio in una pagina web dove viene caricato codice preso da un altro server. E quindi dal server di Google prenderò questa immagine e se lo faccio posso addirittura poi spostare l'immagine come facevo qui dentro nella mia pagina web. Quindi se voi avete un blog e vi scaricate questa immagine sul grifone, poi uno va lì, può fare proprio questo lavoro di prendere e spostare l'immagine esattamente come lo fa qui dentro il sito di Google, lo può fare nel vostro blog. Quindi diventa molto più semplice creare applicazioni mescolando parti esistenti. E di cose da mescolare ce ne sono tantissime, e quindi stanno nascendo tantissimi siti web con queste caratteristiche di mashup. In quest'ultimo quarto d'ora circa che ci rimane, 10. Anch'io vi sto registrando per 1:17, sta facendo un po' di tardi, vuol dire. Cioè, è l'una. Vai, 5 minuti per scorrere questo cello, così li possiamo rubare? Secondo me io ruberei 5 minuti ora, nel senso che poi magari possiamo parlare, magari potete anche venire a ricevimento studenti se interessa per queste cose, però intanto però lunedì prossimo se è chi c'è? Ma perché abbiamo detto di no? Abbiamo detto lo fai senza fare vabbè, vediamo, magari non lo so, magari adesso lo vediamo questo. Comunque volevo dire quali erano i problemi aperti. Il primo problema, rich internet application, l'applicazione è molto più ricca, c'ha tantissime funzioni, è possibile mettere in un'applicazione tantissime funzioni, in più bisogna stare attenti a non mettere troppa ricchezza però, perché gli utenti sono sempre meno esperti, cioè internet si sta diffondendo sempre più, quindi gli utenti che acquisiamo hanno sempre meno conoscenze, quindi di internet, del modo di utilizzare e di interagire. Quindi attenzione quando si progetta un'applicazione di questo genere a non fare cose troppo sofisticate che poi l'utente non riesce a utilizzare. Molto spesso alcuni widget potrebbero essere percepiti come widget nuovi e non e quindi l'utente non potrebbe non sapere come utilizzarli. E per esempio questo widget qui, che è un doppio slider, non so se voi l'avete mai visto, ti permette di dire: questo era per un volo aereo, no? Venerdì dalle 6:30 alle 9:30, cioè voglio vedere tutti i voli dalle 6:30 alle 9:30, ma se io voglio partire dalle 7 in poi, devo spostare questo widget sinistro fino a che non lo porto sulle 7, quindi mi dice cos'è. Oppure quello fino alle 9, cioè posso restringere mentre va. Questo non è detto che tutti riescono intuitivamente a capire come si usa. Si chiama perceived affordance, questa cosa forse l'avete sentita da IUM 1. Altro problema aperto: ma se io modifico la pagina per parti, cioè non modifico tutto insieme, modifico soltanto una parte, siamo sicuri che l'utente si rende conto della modifica che ho fatto? Anche in certi casi l'utente non se ne rende conto, ci sono dei siti web dove chiaramente c'è un problema di usabilità e l'utente fa il fuoco dell'attenzione in un punto della pagina e il cambiamento avviene in un altro punto, quindi dice: ah, non succede niente, continua a cliccare e non vede che c'è stato un cambiamento. Quindi bisogna cercare di capire dove è il fuoco dell'attenzione dell'utente ogni volta che segue un'azione e mettergli di tutta l'azione più vicino possibile al fuoco dell'attenzione. Ma questo è un problema che abbiamo visto pure prima alla macchinetta, c'è un professore che è andato a prendere il caffè e c'è la barretta dello zucchero che ha un display con lo zucchero che aumenta, no? E lui ha detto: no, troppo zucchero, ha cominciato a cliccare sul display, perché il fuoco dell'attenzione era lì. In realtà molto più in basso, circa 50 cm, c'era il bottone più zucchero meno zucchero. Quindi sì, esatto, però tu ovviamente stai là, la macchinetta sta mettendo lo zucchero e tu devi sapere, e chi ha studiato quella macchinetta non ha pensato al fuoco dell'attenzione, capito? Cioè se pulsante li metteva dietro era quasi uguale, perché mettere anche un cartello, pulsante dello zucchero sono potere. E altra cosa, fare un solo cambiamento alla volta, perché cambiare due cose alla volta può disorientare l'utente, no? Google mette per esempio una barretta gialla in alto sperando di dirti sempre quello che sta succedendo. Certe volte questa barretta gialla tu non la noti perché stai guardando giù, però in generale non è fatto abbastanza bene. Altro problema aperto è che sul browser esistono questi tasti: back, forward, reload e stop. Allora, in certe applicazioni, cioè allora l'utente è portato ad utilizzarli. Io leggo, cioè l'elenco delle mail, clicco su una mail, vedo la mail, sostanzialmente la stessa mail del browser. Poi voglio tornare all'elenco, la prima cosa che mi viene da fare è cliccare sul pulsante back del browser. L'applicazione deve essere così ben fatta da intercettare questo click e sapere che deve mostrarmi la cosa precedente. Ma qual è la cosa precedente? È da capire. Se io ho appena fatto invio di una mail, il pulsante back che cosa mi fa fare? Mi fa tornare alla pagina con l'elenco delle mail che avevo visto un po' di tempo prima. Non è certo possibile ritornare indietro nel che ho inviato, no? Quindi il back non è effettivamente un undo, il forward non è effettivamente un redo, e il tasto stop in certi casi non è attivo, cioè se la comunicazione è asincrona tra cliente e server, posso prendere stop quanto voglio, ma quella comunicazione continua a funzionare, e quindi se sto facendo l'aggiornamento il tasto stop non mi serve, non riesco a fermarlo. Il reload mi fa ricaricare tutta la pagina, sto resettando tutta l'applicazione o no? In che stato deve trovarsi l'applicazione dopo che ho fatto reload? Tutte queste cose sono molto complesse da decidere, specifiche da applicazione ad applicazione, e quindi il ruolo dell'informatico, del progettista, del designer di una pagina web interattiva, e quindi di chi è doveva fare il disegno dell'interazione, è molto più complesso oggi che 5 anni fa per il web. A questo si lega l'ultimo problema aperto è il fatto della URL della pagina. Cioè nella URL della pagina spesso devo poter memorizzare lo stato della mia pagina, e lo stato della mia pagina dice dice sostanzialmente che cosa ho fatto io sul client che non è stato memorizzato sul server. Posso aver fatto per esempio un ordinamento delle colonne di un foglio Excel. No, il foglio Excel in realtà viene sempre memorizzato sul server, ma supponiamo che io vado sul sito di e-commerce, mi devo comprare un PC, vedo l'elenco dei PC, li ordino per prezzo. Questa operazione può essere fatta sul client, non c'è bisogno di chiedere al server che non ho l'elenco ordinato, si rendono e si ordinano tutti i PC per prezzo. Bene, se io metto un bookmark a quella pagina oppure la invio per email a un mio amico, il mio amico li vede ordinati o no? Cioè posso inserire nella URL, usando il cancelletto, delle informazioni che permetteranno al client, al programma di gestione sul client del mio amico, di rifare questa operazione che avevo fatto io. E quindi questi sono problemi di interazione, però che hanno un lato tecnologico, quindi dei limiti tecnologici da tenere in considerazione, che sono molto importanti. E no, scusate, c'è un'ultima cosa, che è questa: i tempi di risposta. Allora, i ritardi nelle risposte sono, cioè, una risposta troppo lenta è percepita male in un'applicazione web. Se il mio foglio Excel prima non avesse aggiornato rapidamente le celle, io sarei stato a disagio, molto frustrato, no? Perché mi aspetto un'application, non più una pagina web. D'altra parte, se la risposta è troppo veloce, potrei non rendermi conto del cambiamento. Cioè, per esempio, dico prendimi soltanto i voli che costano meno di 400 euro. C'è un cambiamento così rapido che io non ho fatto tempo a premere, che guardo la pagina e non capisco che la pagina effettivamente è cambiata, no? Poi viene tolto un volo solo, non mi rendo conto che è cambiata. Ci sono dei siti che aggiungono dei ritardi a questi tempi troppo veloci per non far trovare l'utente in una situazione difficilmente gestibile, in cui non si rende conto dei cambiamenti che sono avvenuti. Ho concluso qua. Sì, il tempo l'avevo considerato giusto, perché abbiamo considerato comunque un'ora e 25. Io posso dare a te, Anna, sia il video che l'audio che ho registrato, se lo vuoi, così lo mettiamo sul sito. Va bene? E poi ovviamente, se volete...